Ormai siamo alla decima tappa, per cui siamo già in doppia cifra e quindi vuol dire che ci siamo quasi. E quindi da un lato, quando si arriva qui, si tira un po' di respiro perché uno dice, ebbè insomma, quasi quasi è finita. E ci sta anche, perché sono giorni anche impegnativi. D'altro canto, però, questo ha un risvolto ancora più serio perché vuol dire che quando uno giunge sul finale di una corsa deve stare attento perché se si ferma lì a 10 metri dal traguardo butta via tutto, eh. Perché adesso è ovvio che un po' da stasera, ma poi nella giornata di domani, uno va un po' a chiudere, Nicodemo, vedremo domani pomeriggio che lui ha una conclusione, arriverà e per cui sarà giorno per lui. Bene, abbiamo lasciato e oggi ritroviamo il nostro amico Nicodemo che persevera e non molla e tiene Gesù molto in tensione perché Gesù stesso dice, mamma mia, ma questo qui l'ha proprio presa sul serio stanotte e sto dialogo a tu per tu, perché o non mi molla, eh? E il dialogo è su quella vita nuova di quelli che entrano, che passano attraverso la porta, il Vangelo dice che entrano nella casa, per cui la porta che avete in mano sarebbe la porta della casa, perché il passaggio di Marco dice quello che vi fa ricordare la porta della casa del Padre misericordioso, è la porta che attraverso la quale si entra nella vita del regno. E dopo aver ascoltato che questa vita nuova del regno matura verso un cammino di libertà interiore vera, che rende le persone credibili e fa di un discepolo uno che vive la vita di fede e mentre la vive questa fede comunica, parla, annuncia, dice. Nicodemo è ancora di più catturato dal racconto di questa mattina all'idea che l'entrare in quell'appartenenza a Gesù e alla vita del regno ti porta dentro a un itinerario dello spirito che è veramente carico di una novità, di senso, di significato, di prospettiva, di una visione della vita, del mondo, della realtà, che soltanto chi entra nell'appartenenza a Gesù e al regno può conoscere. Apro una parentesi. Guardate che la vita, l'appartenenza a Gesù e al regno non è appalto dei preti e delle suore, eh? Non è in appalto ai preti e alle suore e ai poveri laici, poveretti loro e loro no, eh? Loro sono stati castigati da Dio e staranno lì a guardare la porta tutta la vita. Non è così, eh? Noi se viviamo con l'idea che noi siamo di serie A e gli altri sono di serie B, vuol dire che siamo fuori dalla porta, eh? E magari quelli che noi crediamo che sono fuori sono dentro e noi che crediamo dentro invece siamo quelli fuori. Io devo dire, se penso a mia sorella, che poi quest'anno con la storia della pandemia, io sono stato l'anno scorso, da Ferragosto al 28 di agosto, a dare il cambio a lei e mi sono fatto il lockdown di 14 giorni con mia mamma in appartamento, io con la mascherina dalle 6 e un quarto della mattina alle 8, perché dovendo trattarla, e poi sono tornato il 28 di agosto per permettere a mia sorella di ricongiungersi con la sua famiglia e di poter fare un po' di giorni di riposo. Ma ahimè, poi dal 28 di agosto le cose sono andate come sono andate, E giustamente mia sorella mi ha detto: senti, i casi sono due, o tu non incontri nessuno e vieni a casa a trovare la mamma e mi dai il cambio, o se, come è giusto che sia, tu incontri la gente, però senti, se io sto qui a difendere la mamma e tu mi vieni a casa 2 giorni e ci porti in casa, cosa facciamo? E quindi io non sono ancora andato da mia mamma dal 28 di agosto, e per cui mia sorella non si è staccata un'ora. Voi capite che al di là della porta, mia sorella, rispetto a me, anche perché mi ricordo quando mia mamma è stata male e l'altra sorella aveva detto: beh, però se adesso ce la mandano a casa, possiamo anche organizzarci con assumendo una persona. E mia sorella, questa, la minore, quella che da piccoli mia mamma gli diceva: sei una becca, perché rispondeva sempre, mia sorella ha detto, e io questa cosa non la dimenticherò mai, ha detto: quando si vuole bene a una persona, si è disposti anche a cambiare la propria vita per lei. Mia sorella ha fatto sulla borsa e è andata a casa di mia mamma. Bravo anche mio cognato, eh. Poi quando è scoppiata la pandemia, sta famiglia si è proprio spezzata del tutto, perché non hanno più potuto. Natale quest'anno si sono visti via telefono. E quindi questo era per dire: attenzione a non pensare che questa vita del regno è per noi e non per gli altri. Scusate questa digressione, però meglio cancellar via un po' spiriti maligni quando ci fanno pensare queste cose. E allora Nicodemo è catturato all'idea di questa appartenenza e di entrare in questo itinerario di senso nuovo, e di questa cosa è talmente incuriosito che Gesù si accorge che lui ha voglia ancora di capire, di conoscere e di sapere di più, e chiede a Gesù di conoscere ancora qualcosa. E allora Gesù accetta e apre un'altra facciata, un altro aspetto di questo nuovo orizzonte nel quale si entra. E Gesù lo fa raccontando questa volta, più per esteso, l'episodio dei 2 discepoli di Emmaus di Luca 24, 13, 35. Ma questa volta Gesù con Nicodemo ne fa un racconto e un ascolto un po' singolare che anche noi vorremmo fare. E allora proviamo a farlo. Ci proviamo? L'attenzione oggi è su Gesù e sul suo stile, sul modo che Gesù ha scelto e che io trovo bellissimo e illuminante. Che cosa vediamo? Che cosa Gesù ci indica di guardare e di ascoltare di questo racconto? Certamente la nostra prima attenzione va sui 2 discepoli che si stanno allontanando da Gerusalemme. Infatti ormai Gerusalemme è già alle loro spalle e il loro cuore è gonfio per ciò che è accaduto, ed è soprattutto gonfio per tutto quello che hanno vissuto e stanno vivendo anche adesso. Mentre parlano tra loro, in punta di piedi, quasi in modo impercettibile, talmente è stato delicato il suo mettersi al loro fianco, si è avvicinato questo sconosciuto che silenziosamente, senza pronunciare parola, si mette al loro fianco in ascolto del loro racconto e della loro sofferenza. Il modo di arrivare di questo tale è così discreto, per nulla invadente, che è solo silenzio e ascolto, che quasi quasi i due faticano ad accorgersi di un terzo che sta camminando con loro, insieme a loro, vicino a loro. Insomma, se ne accorgono dopo un po'. Infatti è entrato nella loro scena, ma non se l'è presa lui, l'ha lasciata a loro, ha continuato a far sì che protagonisti della scena rimanessero loro, il loro racconto, il loro dramma, la loro delusione, la loro amarezza. Ma ancora, i due, mentre si accorgono che ormai da un po' è con loro e li sta ascoltando, e sembra anche lui, dal modo con cui cammina con loro, essere diretto a Emmaus, pensano i due, visto che con delicatezza si è messo al nostro passo e alla nostra stessa direzione, che la loro situazione abbia trovato un certo interesse in lui e un certo coinvolgimento di lui nella loro storia. E infatti, ad un certo punto, dopo un bel po' di strada e solo dopo un bel po' di racconto, ecco che questo terzo decide di entrare in dialogo con loro lungo il cammino, ponendo qualche domanda. Queste domande sono domande che stimolano i due ad elaborare e ad esprimere il dolore e il senso di fallimento e di delusione che hanno dentro e che li ha privati di un futuro nel quale avevano creduto. Le domande di Gesù sono domande che stimolano i due ad elaborare e quindi poi ad esprimere questa sofferenza, questo dolore, questo senso di fallimento che hanno dentro. Con queste domande e ascoltando quindi poi il racconto che ne consegue, un racconto anche doloroso, continua a camminare con loro. Io trovo che questo Gesù è affascinante. Posso dirlo anche se c'è il registratore, che a me questo Gesù mi innamora. Questo Gesù è uno che non ha paura di diventare compagno di viaggio dell'uomo e della donna di oggi, di farsi compagno di viaggio dell'umanità di oggi, così come la trova, sulla strada. Ripeto, sulla strada. E quanto è bella la strada. Trovo bellissimo vederlo interessato alla loro storia e al loro racconto di se stessi. Lo vedo e mi affascina vederlo non preoccupato di rispondere a loro e di spiegargli tutto, ma invece preoccupato semplicemente di ascoltarli. Io trovo qualcosa di nuovo, direi di bello e di profetico in questa scelta che Gesù fa. E così dimostra di sapersi accompagnare all'altro, chiunque esso sia, nel suo cammino. Gesù è maestro nel sapersi accompagnare all'altro, agli altri, nel loro cammino. Io questa la sento come una buona notizia, un evangelo, una buona notizia per la Chiesa di oggi. Se ci fosse qui il Papa, forse si alzerebbe e mi batterebbe le mani, ma io gli direi che per la verità gliele ho rubate a lui queste cose. Non è che... Quindi io credo che in questa scelta di Gesù di essere capace di sapersi accompagnare all'uomo di oggi, alla donna di oggi, chiunque esso essa sia, comunque sia, io credo che ci sia molto della missione nuova della Chiesa di questo tempo. E questo avviene nella strada, non quella di Gesù, ma quella dove cammina l'uomo e la donna di oggi. Questa la sento davvero come una buona notizia, perché tutti noi sappiamo oggi quanto è difficile potersi raccontare a qualcuno. Non è vero? Quanto è difficile trovare qualcuno al quale potersi raccontare liberamente nella pace, nella fiducia. Perché per la maggior parte delle volte si è fatta l'esperienza di sentirsi giudicati, etichettati, ed è ancora andata bene se è solo quello. Perché, ahimè, poi per la maggior parte delle volte ci si viene a rendere conto dopo un po' di essere diventati, dopo che tu ti sei raccontato a qualcuno nella fiducia, di essere diventato l'argomento di chiacchiere e di pettegolezzi e di racconti di altri su di te e di te, anche clericali e religiosi. Si alzerebbe il Papa che direbbe sulla storia delle chiacchiere: oggi mi piglierei tanti applausi dal Papa, eh? E così uno non lo fa più, così non si racconta più a nessuno, e così uno finisce a Emmaus e a Gerusalemme non torna più. Beato chi trova invece un cuore che lo custodisce, che lo ascolta, ma che poi lo sa custodire nel segreto. È beato chi lo trova, chi lo incontra. Ma c'è ancora di più. C'è un'altra cosa che mi affascina tanto, ma veramente tanto. E di questa Gesù, e a questo Gesù, io non mi sento proprio di rinunciare. A questo Gesù che adesso vado ancora a raccontare. Io a questo Gesù proprio non posso rinunciare, non potrei. Ed è questo. Emmaus non è la dimora del risorto. Emmaus non è neanche la dimora dei due discepoli. Gesù però lo sa e i due discepoli no. E allora cosa fare? Voi cosa avreste fatto? Noi cosa avremmo fatto? Oh mio Dio, ma cosa state combinando? Dove state andando? Guardate che non si va mica di lì, eh? Guardate che si va di là, eh? Ma cosa fate? Una bella sgridata. Perché quella lì è la via della perdizione, chi va di lì. Invece lui cosa fa? Sceglie di fare con loro il cammino che stanno facendo e fa diventare sua la direzione che hanno preso i due, per quanto sia non la sua. Mi spiego? Non è la sua direzione, non è neanche la loro. Ma in questo momento questa è la loro direzione e il loro cammino e il loro viaggio. Pur di camminare con loro, lui accetta di entrare nel loro cammino e di percorrerlo nella stessa loro direzione comunque, pur di stare con loro, di accompagnarli e di esserci. Io non posso rinunciare a un Gesù così. Io credo che l'uomo di oggi, se trova chi gli testimonia con la sua vita il volto di un Dio così, subito torna a Dio, perché scopre che a Lui ti puoi raccontare fino al punto tale che se tu sei su una via sbagliata, Lui addirittura la percorre con te. E ma Don Massimo cosa sta dicendo? No, guardate che so bene cosa sta dicendo, cosa sto dicendo. Perché anche voi, con me e con tutta la Chiesa, non celebriamo solo il giovedì santo, non celebriamo solo il venerdì santo e la veglia pasquale, ma celebriamo anche il sabato santo. E il sabato santo è il giorno in cui Gesù discende negli inferi. E Gesù, camminando con i due di Emmaus, nella direzione di Emmaus, Gesù scende nei loro inferi, nel loro dolore, nella loro sofferenza. E siccome vuole scendere lì, se per scendere lì deve andare, deve allontanarsi per un po' da Gerusalemme, lo fa, non ha paura di farlo. Non si scandalizza, si scandalizzano gli altri, problema loro. Mi sono spiegato? Lui invece sceglie di fare suo il cammino dei due, senza paura. Ciò che gli sta a cuore sono loro due, è il loro dolore, è il loro dramma, e lui lo vuole attraversare, lo vuole assumere, lo vuole prendere, lo vuole fare suo per fargli. Cosa ha detto oggi Gesù a Maria? Tu credi che io sono la risurrezione e la vita? Per farli risorgere. Non c'è altra possibilità. Se Gesù avesse detto: ah, voi siete sul cammino sbagliato, se venite sul mio vi farò risorgere, se restate sul vostro mi dispiace. Noi avremmo ragionato così, e guardate che molte volte la Chiesa ha ragionato così, Invece lui va sul loro cammino, scende nei loro inferi, li fa risorgere e loro tornano a Gerusalemme da soli, perché risorti. Se io sto fuori dalla porta, non so se voi, vedendo questo Gesù, a me si apre, è come se guardo fuori dalla finestra e dico: oh mio Dio, torno a casa, vado nella mia camera, guardo fuori dalla finestra e dico: oh mio Dio, cos'è successo? È cambiato tutto qui. Perché qui, se uno entra e comincia ad appartenere a questo Gesù, a questa vita di Gesù, e che è il regno di Dio, entra in un orizzonte di vita, di significato, di missione e di tutto, che è completamente nuovo, e che se io rimango fuori dalla porta, non lo vedrò mai, non lo conoscerò mai, perché è un orizzonte che diventa accessibile a quelli che entrano in questa appartenenza a Lui. Infatti, i due di Emmaus, quando in questo dialogo a tu per tu, che anche loro vivono, lungo il viaggio verso Emmaus, entreranno in questa appartenenza a questo sconosciuto, e ad un certo punto cosa succede? Che i loro occhi si aprono e vedono quello che non avevano visto prima. È come se avessero attraversato la porta. Ma che orizzonte nuovo davanti a coloro che sono entrati ed entreranno. E finalmente, 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 tre volte, lasceranno il loro personale orizzonte costruito su se stessi, a propria immagine e somiglianza, così angusto, così ristretto, così schematico, così rigido, così ingessato, così bloccato, e che hanno continuato a confondere e a chiamarlo Regno di Dio. My God, mon Dieu, il Regno di Dio è quel Gesù qui che ti fa innamorare, non quello così che abbiamo dentro noi, con quell'orizzonte che abbiamo dentro noi, costruito come un vestito a misura su di noi. Noi dobbiamo buttarlo via, perché dalla porta tu non passi con il tuo vestito che hai addosso. Tu, come San Francesco, te lo togli, te lo spogli della vita fatta a misura del tuo orizzonte, perché indossi l'orizzonte sulla misura di questo Gesù che mi innamora e del quale io non posso fare a meno e al quale io proprio di rinunciare non ne ho proprio la voglia e neanche l'idea. E spero che neanche la Chiesa lo faccia. E nella Chiesa di orizzonte al di fuori della porta purtroppo è piena. Ed è questo il motivo per cui gli uomini girano alla larga. Apriamo le finestre, facciamo entrare un po' d'aria nuova, eh? No, non nel senso adesso, qui poi tra l'altro manco ci sono. Non so se mi sono spiegato. Dono, chiedo il dono di imparare anch'io lo stile di Gesù e di sapermi accompagnare agli altri come Lui. Però attenzione, guardate che ci si accompagna agli altri dopo che abbiamo buttato via il nostro guardaroba, eh? Perché se uno pensa di farlo con su il suo vestito su misura, consiglio come il bugiardino che c'è nelle medicine, si consiglia di non farlo. Se tieni il tuo guardaroba vestito a tua misura, tu non accompagnarti a nessuno, stai da sola. Quando avrai buttato via il tuo orizzonte, fatto tutto a misura su di te, e allora potrai cominciare a pensare che forse indosserai quello di Gesù e allora poi vedrai che sarà praticabile. La domanda invece è: io e questo Gesù dove lo metto? Questo Gesù fatto così? Perché indubbiamente è un Gesù che mi scombina un po', eh? Perché io avrei detto Dudiemos, guardate che se andate avanti così, voi due, guardate che finite male, perché Gerusalemme è di là, eh? Arrangiatevi, io vi ho avvisato, peggio per voi. Di lì si va la via della perdizione, di là si va la via della vita. Se volete andare a Gerusalemme, tornate, mi avvisate e poi io ci sono. Io avrei chiesto, scusi, mi dice dove abita? Avrei scritto l'indirizzo preciso, giusto per sapere dove non tornare, come hanno fatto i magi dopo che erano stati da Erode. Perché se questo stile di Gesù, io dove mi metto con questo stile di Gesù? O dove metto questo stile di Gesù con me? Perché voi capite che il tema del vestito non è solo una questione di guardaroba, è una questione di habitus e quindi è una scelta, è un modo di essere, è un modo di porsi. Chi è nell'appartenenza a Gesù assume questo stile di Gesù, che è un po' meno bacchettone. Magari è un linguaggio un po' troppo... Lo capite cosa vuol dire bacchettone? Sì. Ah, meno male. Io quando sento qualcuno che mi dice guardi, io siccome, io non mi sono ancora battezzato, non so se posso entrare in chiesa. Io mi dico, mio Dio, ci sarà il Covid, ma c'è in giro anche un altro virus che forse è peggio. Ma chi te l'ha detto? Tu mi devi dire da dove, dov'è che l'hai presa questa qui? Eppure, quindi io dico, caspetterina, se questo qui ragiona così, dove l'ha sentita? Sul posto di lavoro. E l'idea è questa qui, che se tu non hai tutto, fai, è come avere il Green Pass, cioè se tu non hai tutto, prima comunione fatta, cresima fatta, sposato una sola volta, allora puoi entrare, altrimenti suona l'allarme, stai fuori. E poi io guardo a questo qui e mi dico: mio Dio, ma dove siamo? Fuori dalla porta? Perché questo è in un orizzonte. Queste suggestioni che vi sto dando stamattina, oggi pomeriggio, domani mattina ve ne do un'altra, è per aiutarvi a vedere e affacciarvi su quello che dopo l'esperienza della notte si apre nel giorno nuovo. Questo è come se se Gesù vi anticipasse e vi facesse vedere, come dire, la visione nuova nella quale voi entrate, la visione nuova di voi dentro alla vita, dentro alla realtà e dentro alla Chiesa, dentro alla storia, dentro alla quotidianità. È già un'anticipazione del giorno che io trovo straordinariamente bella. Bene, basta così.